allora parlo con la zanzara, Radio
ciao
24.
Belli, Radio DJ.
DJ Angelo Roberto Ferrari.
Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che
sì,
tra l'altro.
Vabbè, dai.
Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male, cazzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Luciani, siamo in Croazia, io e la mia ragazza siamo appena tornati dopo una serata di sballo. Io apro il frigo, prendo il cibo e metto la zanzara per finire la serata al top e lei mi sgrida. Te lo faccio dire da lei, va?
Je te déteste, Luciani. Chaque fois il t'écoute pendant que j'essaye de d'avoir son attention, mais c'est toujours toi qui le choisis, toujours toi.
Sì, è anche francese. Siamo al top, ciao.
Allora, questo signore ha detto, anzi, quella là in francese ha detto che lui, il suo compagno, sceglie sempre te, cioè sceglie sempre noi, capito? Allora, devo trovare assolutamente un modo per difendere Pelé. Sai chi è Pelé, da Parenzo?
Ma come,
sì.
L'avevo visto anch'io la partita.
Hai capito? Finalmente qualche cosa hai visto di sé?
Il ragazzotto, un po' bullo, che voleva far passare alla storia quel suo passetto di danza.
No, quello è Zazà. Detto
ah,
Zazà,
no, quello,
cioè, quello è
Zazà.
Detto
quello
Zazà.
Del cucchiaio.
È quello del cucchiaio, sì, bravo.
Quello che ha detto al suo al portiere, guarda sì. Che ti faccio il cucchiaio, che soltanto
invece
il magico Totti. E
vabbè, lascia perdere adesso i tuoi.
E invece è stato gabbato, quindi ha fatto un po' il bulletto, dai, ma quello poco male, insomma, quello in tutte le
allora,
posizioni.
Sto cercando di difenderlo in tutti i modi, perché non è per colpa sua se abbiamo perso,
no, vabbè,
se abbiamo perso, però, amico mio. E arrivo fino a un certo punto, cioè non è colpa sua se abbiamo perso, tutta l'Italia adesso come al solito dopo averlo esaltato per giorni e giorni dicendo che stava giocando un campionato europeo formidabile eccetera eccetera, questo ragazzotto di Lecce emigrato in Inghilterra per giocare a pallone che è stato sempre trascurato e ne avevano fatto una specie di monumento, adesso per quel gesto che ha fatto al portiere tedesco prima di sbagliare il rigore, cioè ti faccio il cucchiaio un po' per cercare di irritarlo.
A me è piaciuto per lui, per la fidanzata anche.
Che c'entra la fidanzata? Che cazzo te ne frega della fidanzata?
Perché la fidanzata pare questo labiale che qualcuno ha inquadrato.
Sì, ma pare, se ne parla da due giorni.
Ecco, pare che lei abbia detto è il solito, è un coglione, ecco, questo
sì,
ha detto.
Sì, ha detto, lo sapevo.
Ecco, questo un po' mi dispiace perché sai che io invece...
Ma che te ne frega a te di quello che pensa la fidanzata?
Mi dispiace perché ho immaginato lui già sconvolto da questa roba.
Tu dici, infierisce pure la fidanzata.
Anche dalla fidanzata che anziché dire amore non ti preoccupare, adesso stiamo a
Infierisce.
Allora, infierisce e gli dà del coglione.
Allora, l'ho difeso per un attimo perché chi ha vissuto quella partita sa benissimo che non abbiamo perso per colpa sua, però, ho detto alle persone che stavano intorno a me, no? Le persone che stavano...
tu eri lì?
Sì, alle persone...
come un privilegiato?
Sì,
come...
no, ha fatto. Alle
pagato?
Alle persone, niente, alle persone che stavano intorno a me, assolutamente. Le persone...
di Tavecchio?
No. Alle persone che stavano intorno a me, dopo te lo dico di chi era ospite, alle persone che stavano intorno a me, ho detto ragazzi, se segniamo adesso, tanto questo lo sapevano tutti, non è che ho scoperto niente di nuovo, se segniamo adesso questo è il momento decisivo, io gli rimprovero solo questo, invece di spaccare tutto, tirare una sassata all'incrocio dei pali in mezzo lì, cazzo, non ti mettere a fare quelle mossette della minchia a un portiere che ha vinto tutto e poi ti di quella caccavella, cioè dopo averlo preso per il culo tira una gran sassata, no, cazzo, io solo questo gli rimprovero, poi non è per questo che abbiamo perso, però lì per lì sai, cioè, no, fai la mossetta,
certo.
Spacca tutto dopo, no, non è che gli tiri la caccavella fuori da...
non c'è dubbio,
dai.
Non c'è dubbio.
È due giorni che pensa a questa cosa, due giorni. Ma iniziamo con Renzi oggi, dai, iniziamo con Renzi, ci vogliamo fare male oggi, iniziamo con Renzi che
con
dice...
Con De Luca si poteva
iniziare. Sì, De Luca tranquillamente, adesso te lo faccio ascoltare, che prende per il culo la Raggi, dandogli della bambolina imbambolata.
Sì, è un po' sgradevole però, non trovi?
Oh, sgradevole, il governatore del mondo innanzitutto non si discute. Il governatore del mondo...
Dare della bambolina al sindaco di Roma, è come
ma
dire che l'hanno votato.
Ma molto sgradevole, adesso
un
lui dice che...
Un
po'
sì,
sgradevole.
Sì. Non neanche sgradevole, un
il
po'.
Il governatore del mondo, De Luca, presidente... pro tempore della Campania, futuro governatore del mondo, non si discute, non si discute. Lo showman De Luca non si può discutere, non si può discutere. Comunque iniziamo con Renzi che dice, per fortuna, c'erano dei dubbi che se perde il referendum se ne va a casa. Vale.
Nel caso in cui il referendum da parte dei cittadini si concludesse con un no, c'è qualcuno tra voi che pensa possibile immaginare che non ci sia una presa d'atto di questo risultato?
Poi dice anche che probabilmente le Camere dovranno andare a casa, cioè si dovranno sciogliere, qui non si deve fare i cazzi degli altri perché non è compito suo decidere se un Parlamento viene sciolto o no, cioè, questo è chiaro, no?
Lo decide il Parlamento e il Capo dello Stato.
Esatto, per cui non è che Renzi dice no, tutti a casa, adesso ci sono le elezioni, no, se ci sarà il no poi vediamo, insomma, tant'è che pure lui è il frutto di una specie di congiura di palazzo.
Di una
non
manovra
è...
di palazzo, non
esatto.
Si dubbia.
Può darsi pure che se lui cade a ottobre ci sarà un'altra manovra di palazzo. Bravo. Che glielo mette in quel posto e un altro premier che viene al posto suo.
Lucido, 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 esatto, esatto.
E vabbè, avanti con De Luca, dai. La Raggi bambolina imbambolata.
A Roma avevo visto come voi, avevo ancora negli occhi l'immagine della Raggi affacciata al balcone del Campidoglio. Una bambolina. Mi sono intenerito, una... La ritrovo un po' bambolina imbambolata.
Mi sono intenerito, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Senti sul reddito di cittadinanza dei 5 Stelle.
Reddito di cittadinanza. Sono sicuro che il 99% di voi non l'ha letta. Io l'ho fatto per uno spirito masochistico che ancora a volte mi tormenta. Bene, cominciamo a sfidarli nel merito. Cos'è questo titolo? A chi lo volete dare il reddito di cittadinanza? Come volete pagare questi 20 miliardi? Sapete come si calcola il reddito di cittadinanza nella proposta finale 5 Stelle? Con un algoritmo. Oddio santo, alla domanda ma i cassi integrati sono dentro o fuori? Quanto dura? A quali condizioni? Per quale fascia di età? L'algoritmo, ma possiamo impressionarci per queste imbecillità?
E devo dire la verità che su questo, però il governatore ha ragione.
Ragione.
È inutile dire il reddito di cittadinanza quando per calcolarlo ci metti l'algoritmo, non si sa a chi darlo, eccetera, eccetera. Vabbè. Ma spesso i programmi sono anche delle enunciazioni, delle cose di principio, no? Poi bisogna vedere che quando vai al potere se riesci ad applicarle sul serio o no. Inutile dire vogliamo dare il reddito a tutti. Sì, va bene, d'accordo, però poi vediamo, no? Allora, devo dirti la verità, caro Parenzo, la strage, poi ne parleremo, no? Quello che è successo agli italiani uccisi, eccetera, eccetera. L'Islam, le solite cose.
Ma
l'Islam...
soprattutto la storia di quel ragazzo del Bangladesh, quello studente, no? Che
Sono morti gli italiani e ti preoccupi del studente del Bangladesh.
Ma stavo pensando anche. Ma gli italiani, i morti sono tutti uguali.
No,
italiani,
ma di che, cioè, di che stai parlando? Non ho capito. Pensavo quello picchiato sulla spiaggia.
Le due colleghe, le due amiche di scuola.
Sì.
Qui, quando questi maledetti fanatici terroristi assassini sono lì, entrati lì,
sì,
come sai, hanno fatto recitare per capire chi era musulmano e chi no, i versetti del Corano.
Sì. Sì,
e ovviamente
molti
dei presenti non sapevano il Corano. Un ragazzo di questi li ha recitati, quindi lo volevano far uscire.
Sì.
E lui ha detto no.
Allora?
Lui ha detto no, perché c'erano anche le sue amiche, le sue ragazze dentro.
L'hanno ammazzato?
È morto pure lui.
È morto pure lui. Allora, quello che mi ha impressionato, quello che mi ha impressionato è l'atteggiamento di uno dei sopravvissuti, che è il marito.
Sì, certo.
Il marito di una delle morti.
Che era nascosto nel quello che era nascosto.
Sì,
nel...
però ha detto una cosa. Guarda, leggo da un'intervista. L'ultima volta che ho sentito la voce di mia moglie è stata quando ha gridato il mio nome dall'interno del locale. Non mi ero ancora nascosto, quando ho notato due dei terroristi alle mie spalle, non so perché non mi abbiano visto, ma in quel momento pensavo solo a salvare la vita. Cioè, adesso per carità non sappiamo bene la dinamica, però la moglie è dentro lì e lui pensa solo a salvare la vita.
Vabbè, questo
no, ma mi ha impressionato questa roba qui, evidentemente non ho capito bene io il contesto, però è una cosa un po' impressionante se ci pensi, no?
Molto impressionante.
No, ma no, impressionante, no, sì, ma lascia perdere, è impressionante quello che dice questo, e che la cosa sia impressionante va da sé, non dire banalità, è chiaro, c'è stata una strage, è ovvio, è drammatico,
no,
impressionante.
Ma è drammatico, come dire, la lacerazione di quest'uomo che sente la moglie che lo chiama.
E però pensa solo a salvarsi.
E lui per ma è questo che è lacerante, però, sennò
no, ma senti questa cosa, che poi l'ho sentito in mille interviste in giro, cioè continua a concedere interviste, che va benissimo ovviamente, a tutte le televisioni, con una con un atteggiamento quasi, ogni tanto sorride pure, no, per carità, c'è modo e modo di reagire,
non l'ho visto,
ma
l'ho
visto, assicuro, è impressionante. Senti
cosa puoi dirci.
Cosa devo dire? Sono quello che è stato fortunato.
Dico, intenzione di lasciare il paese o no? È così?
Che non vuol dire che questo succederà tutti i giorni, insomma, si spera almeno. Noi lavoriamo qua da 20 anni e passa, non è che possiamo mollare così dall'oggi al domani.
Ma mi importa una sega a me di traffico, sono di bosca a cerca funghi.
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti.
Vi presenta La Zanzara.
Allora ragazzi, ho ricevuto una marea di messaggi di gente incazzata per quello che ha detto Fede l'altro giorno qui alla Zanzara, gli 8.000 euro di pensione che non bastano, L'elenco che ha fatto Fede,
chiaro,
delle spese
chiaro.
Che ha, delle spese che ha, 8.000 euro di pensione, sia chiaro, 8.000 euro di pensione non sono, non è la pensione pubblica, no? Lui ha versato dei contributi in quanto giornalista e per tutti gli anni che ha fatto tra Rai, Mediaset e quant'altro, e prende 8.000 euro che non ha rubato a nessuno, diciamo, no? Non è la pensione, non sono le pensioni d'oro, le pensioni
no,
d'oro
vabbè,
dei funzionari pubblici.
Certo.
Però, poi non puoi dire, amico mio, Fede, che 8.000 euro di pensione non ti basta perché devi pagare l'autista, il leasing della macchina, due cameriere, i badanti, eccetera. Ognuno ha il suo tenore di vita, però molta gente mi ha chiamato e ha telefonato incazzata, Fede.
Ho una pensione di 8.000 euro al mese.
Beh, sì. È buono questo.
Dopo 60 anni che devo fare? Andare a raccattare la
No, cultura. Questo è buonissimo, bene, ottimo.
No, ma ti bastano 8.000 al mese?
No, non mi bastano. Ogni tanto gioco al Superenalotto e l'altro giorno ho vinto anche 29 euro.
Scusa, perché non ti bastano 8.000? Non ho capito.
Non mi bastano 8.000 perché devo pagare la rata della macchina che c'ho in leasing.
Poi?
Non mi basta perché devo pagare l'autista che non è in leasing e quei soldi che devo dare.
Poi?
Me la puoi guidare tu?
La badante, te la metti, non la badante giovane, la badante.
E l'affitto? L'affitto?
E l'affitto di casa, certo, perché sono stato messo fuori da vita. Che fa? Allora, l'affitto, la badante e l'autista.
Quanto hai in banca?
Se 12.600 euro. Insomma, roba che la patate non la posso pagare.
Oh, 8.000, e 8.000 al mese non è che sono tantissimi poi, no?
No, assolutamente no. Ma allora, se ci metti che devo pagare la benzina, che devo pagare il leasing della macchina.
Sì, beh, certo.
Se ci metti che devo pagare la cameriera a ore, pensi che devo pagare le bollette dei telefonini. Ma poi cominceranno tutti quanti, quelli, tu c'hai 8.000 e io ce l'ho 300. Allora, sai che ti dico, ma che figura di me, posso anche dire, ma andate a fanculo, dopo 60 anni.
Ma ci vai tu a fanculo, dai, su.
No, voi va a fanculo, oh.
Ho capito, ma la gente, 8.000, ma scusa, ma tu dici 8.000, dai.
Ma per 18, 8.000.
8.000, 8.
60 anni di giornalismo, ma allora a fanculo, vado a lavare il tempo.
Dopo un po', caro Parenzo, si è scatenato Flavio da Napoli. Napoli, vai Flavio. Dimmi, Flavio, dimmi.
Mamma mia, non si può sentire a quel direttore dei miei stivali, non si può sentire.
Ma chi?
È
Fede,
una vergogna,
Fede.
È una vergogna, poi si lamenta quando per strada lo prendono a legnate. Ma ti rendi conto quello che ha detto? 8.000 euro al mese, 8.000 euro al mese, questo non ce la fa campare.
Confronto Flavio da Napoli, Emilio Fede. Aspetta, parlaci.
Emilio Fede.
Eccoci.
Dire tu.
Sì.
Dire tu. Allora, prima di tutto mi chiamo Flavio e chiamo da Napoli. Allora, ti posso, allora, le posso dire una cosa senza che lei mi denuncia? C'è la denuncia facile, le posso dire una cosa?
No, ma come cazzo
ti permetti a dire per radio che guadagni 8.000 euro al mese e non ce la fai? Come cazzo ti permetti, dico io? Come cazzo ti permetti? Vergognati, vergognati, vergognati! Vergognati che stanno povere persone che non ce la fanno con, non ce la fanno a campare con 400-500 euro al mese. Non ce la fanno, e tu invece dici 8.000 euro io non ce la faccio. Ma come cazzo fai a dire queste minchiate? Perché i coglioni non si le lava lei? Perché la macchina non la porta lei? Perché, la, perché le pulizie in casa non le fa la sua moglie oppure non lo so, qualcun altro? E 8.000 euro risparmia, è un insulto verso le povere persone. Si deve solo vergognare. Capito? Adesso mi può anche denunciare.
No,
faccia
no.
Quello che cazzo vuole lei, no, no. Però lei si deve solo vergognare.
Francesco Cosenza, vai.
Buonasera, buonasera. Stavo riflettendo sulla... lei non mi interrompa subito, la prego, non mi stacchi.
Io interrompo quando mi pare, eh.
No, la prego, mi dia solo... Infatti la pregavo, non è che l'obbligavo.
No, ma le preghiere qui, non siamo, potente, chiesa, non siamo in chiesa qua, non si prega qua. Non siamo,
non
in,
siamo in chiesa, no.
Non siamo in chiesa, non mi deve pregare. Vada pure, vada, non perda tempo.
Non siamo in chiesa, però...
Aridai.
Dice, volevo chiedere a Parenzio.
Parenzo,
sì, no?
Parenzo, non Parenzio.
Beh, uguale, va bene, non c'è problema. Sì, anche a lui hanno fatto una fellazio quando era piccolo.
In che senso, scusa?
Hanno fatto una fellazio.
In che senso, scusa? Dai, Francesco, andiamo al sodo, forza, che cosa vuoi dire? Non iniziare subito in questo modo ridicolo.
Il battesimo ebraico prevede una fellazio.
Non si chiama battesimo intanto. Io capisco che i somari danno fiato alle loro corde vocali, ma non si chiama battesimo e non si chiama fellazio.
Ah, non gli fa una fellazio.
No, ho detto che non si chiama battesimo.
Francesco, vado avanti fino a 5, conto fino
non
a 5.
Non prende il pene e lo mette in bocca, vero?
Uno.
Come dice?
Non prende il pene,
lo mette in bocca, prende il piccolo pene. Un vecchio rabbino prende il piccolo pene del bambino e lo mette in bocca.
Ma lei,
per succhiarlo?
Lei è una persona normale?
Le sto facendo una domanda, sì o
è
no?
Lei è un disturbato?
No, ma rispondi, sono...
Lei è un disturbato, rispondi a cosa? È una questione da disturbati.
Ma lei è ebreo o no? Mi scusi.
Ma lei è disturbato o no? Perché io sarò
ma
anche
mi risponda,
ebreo.
Ma lei è vero o non è vero? Mi risponde, è vero o non è
ma
vero?
Ma è una stupidaggine da disturbato mentale.
Va bene, allora possiamo chiudere. La saluto, grazie del tempo.
Ma qual è il problema? Non ho capito, Francesco. Cosa vuoi sapere? Non ho capito, Francesco.
No, siccome il battesimo distinguo fra sauro e ebrei.
Sì, ma
che...
adesso abbiamo parlato di diverse cose. Questa cosa c'entra? Va bene tutto, qui si può intervenire
la volgarità,
su...
La volgarità che voi inculcate.
Ah, noi? Adesso noi inculchiamo
nasce,
noi la volgarità.
Nasce. È certo, perché lei non perde, lei ci prova gusto proprio a dire le cattive parole, perché c'ha questo
le cattive parole.
Sì, le parole disgustose, come le vuoi
allora,
chiamare?
Dalle 18:35 in poi, l'unico che ha detto per adesso, poi sicuramente ne diremo tante noi, ne dirò tante io. L'unico che ha detto una cosa, diciamo tra virgolette volgare, è lei in questo momento.
Quale cosa volgare ho detto?
No, per dire, ha disegnato, ha fotografato un atto, è
io
stato lei.
Ho parlato del battesimo ebraico.
Vabbè, ma Francesco, la domanda è molto semplice. Cosa vuoi da noi? Noi siamo molto comprensivi, però dici cosa vuoi.
Nulla.
Non vuoi niente?
Ho usato la sua trasmissione per dire questa cosa.
Per dire che cosa?
Il battesimo ebraico prevede una fellazio...
Sì.
A un bambino.
Va bene, tu puoi usare quello che vuoi. Tu puoi usare quello che vuoi, ma noi serenamente, molto molto serenamente ti mandiamo a fare in culo. Raffaele da Brindisi. Ti mando serenamente, ma molto serenamente, con grande serenità, con grande tranquillità, con grande pacatezza, ti mando a fare in culo e ci sentiamo fra poco.
8.000 euro al mese. Ma vai a cagare.
I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it.
Sono Enrico Ruggeri e anche questa settimana ho delle storie molto interessanti a Il Falco e il Gabbiano. Uno sportivo che ha cambiato la storia del mondo, Mohamed Ali, e noi raccontiamo sua figlia che fa la pugile come il padre e non perde neanche un incontro. Ha vissuto la storia del rock dallo stesso palco di Jimi Hendrix, Noel Redding. Una vita libertina e dadaista, la baronessa Elsa von Freytag Loringhoven. Ha inventato la suspense nel cinema, ma è sempre stato un uomo di fine umorismo, Alfred Hitchcock. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano.
Il segnale orario vi è offerto da
Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica.
La Zanzara.
Che te piasse un colpo, dopo la gente ti chiama per insultarte, 8.000 al mese non te basta, che te piasse un colpo a te, porca puttana, lo stai, fede di merda.
Emilio Fede, vai a lavorare, pezzo di merda.
Fede, per arrotondare vai a fare la puttana che ti viene benissimo, è una bella idea, no?
8.000 euro al mese, pare che non gli bastano i problemi suoi, so tutti la macchina, l'autista, il leasing, la benzina, le tasse. Ma va in giro col taxi se spendi meno, Somaro, falli due conti, si te da rovina una macchina, Somaro! Fede, è fatto anche il giornalista, che figura di merda.
2 luglio 2016, stadio di Bordeaux, ore 20:35, Cruciani fa il suo ingresso nel settore 28, il pubblico in delirio, e se ci fosse stato anche Parenzo, beh, eravamo al top.
Un sacco di fratelli, Parenzo, mi hanno chiesto di te, un sacco di fratelli italiani sabato.
Ma dove, lì a Bordeaux?
Sì, un sacco di fratelli italiani, saluto gente da Trapani meravigliosa che era accanto a me, mi ha chiesto di te.
Ma chi ti ha offerto il biglietto?
Ma sono affari miei questo, non ti preoccupare.
Come al solito non paghi mai un cazzo.
Quasi mai nulla, sì, quasi mai nulla.
Ma chi te l'ha offerto?
Ma non sono affari miei, amici miei, amici.
Che
ma...
ti hanno pagato il biglietto più il viaggio?
No, 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 si sono fatti dare il biglietto, non mi ricordo da chi. Comunque non è importante questa roba qua, no,
no.
Viaggio, no, viaggio, viaggio
ho fatto Camorra offre viaggi a giornalisti e cose.
Ma
non
che
è
Camorra? No,
no, dico,
ma...
se un domani si dovesse leggere che la Camorra aveva comprato tot biglietti a
non credo
non
sia stata non credo sia stata la Camorra.
No,
comunque ti voglio dire che un sacco di gente, di fratelli italiani che appena sono entrato allo stadio mi hanno come dire, mi hanno chiesto di te.
Lo stadio si è alzato in piedi.
No, lo stadio, una parte, una parte.
Donato, che no, non è un calciatore, ma è Donato da Varese.
No, una parte del pubblico mi ha chiesto insistentemente di te. Insistentemente, sì. Ma c'è anche lui. No, guarda, il calcio non gli interessa. Probabilmente stasera è andato a fare un convegno con Zagrebelsky.
No, sì, guarda, c'avevo anche mezzo pensato sul libro Il Crucifige e la Democrazia, Teoria e Tecnica del Consenso. Bellissimo. Bellissimo. Teoria tecnica.
Raffaele Brindisi, andiamo Raffaele, vai.
Salve.
Dimmi.
Volevo sapere se lei rimane estasiato da De Luca.
Sì, governatore del mondo, sempre estasiato.
Sì,
io, sempre
governatore
estasiato.
Del mondo, sì.
Sì. Per, il mio mito ha uno dei miei miti.
Come lo dice?
Ma anche quello che dice ogni tanto, non sempre, ovviamente.
Come
ma...
lo dice?
Sì, come lo dice, allora. Grande showman, grande personaggio di spettacolo, grande. Devo dire anche
potrebbe
dotato,
fare,
dotato di un certo consenso. No, dotato anche
potrebbe
di un certo.
Sì,
sicuramente. Ecco. Dotato anche di un certo consenso popolare, però, signor De Luca.
Beh, sì, no, no, d'accordo. Il suo. nel suo circondario ha un sacco. Forse sarà anche un bravo, è stato un bravo sindaco.
Non lo so, sarà Raffaele, cosa hai da dire?
Cosa ho da dire? Sì. La caricatura che fanno sulla Raggi l'avrebbe dovuta fare a tempo, sì, molto tempo fa, a tutti i suoi colleghi di partito, perché sono anni, anzi decenni, che portano avanti una parecchia amministrazione.
Sì.
Dove trovare i soldi per il reddito di cittadinanza? Io, che sono un profano di tutto, posso dire. Il signor Pizza si è spartito un sacco di soldi.
Sì, quelli che hanno, quelli che hanno arrestato.
E sono già soldi che potevano rientrare. Tutti i soldi delle tangenti romane rientrando,
sì, non è così semplice. Non è così semplice.
Ma pian piano si, ma
che rientra da dove?
Non si danno le tangenti e si risparmiano soldi per poter dare a quelle persone sfortunate che perdono il posto di lavoro, succede nelle altre nazioni.
Questa
in
cosa,
Germania, in Inghilterra. Io ho conosciuto delle persone che vivevano in Inghilterra e se ne venivano a fare le ferie qui in Italia, gli italiani, perché venivano mantenuti dal sussidio che gli veniva dato in Inghilterra.
Ma questo è un altro discorso.
Perché con le tasse che paghiamo non si riesce a dare un sussidio a chi perde il posto di lavoro.
Ma guarda,
poi il metodo come darlo,
Raffaele, De Luca diceva una cosa molto semplice, che è difficile, da quello che lui ha letto spiritosamente, lui diceva: no, mi sono messo a leggere per masochismo il programma dei 5 Stelle, la legge di cittadinanza, eccetera, eccetera. E diceva: non si capisce bene da dove possano prendere questi soldi, questi 20 miliardi. Ma la corruzione non è un discorso, dai, su, non si può, non è così automatico.
Scusa. Se i lavori pubblici vengono dati i soldi reali per quanto costa un lavoro e non vanno a finire in tasca ai politici, rimangono i soldi per il reddito di cittadinanza.
Va bene, Raffaele, ho capito. Cose. Ciao. Giuseppe, Pavia, vai. Giuseppe, dimmi.
Buona serata a tutti. Allora, sì. Fede numero uno. Intanto per tanti anni è stato uno dei più grandi cabarettisti su tutte le reti televisive.
E allora?
Alle ore 8 e non so perché ve la prendete con lui, che
chi se la prende con lui?
Ma nessuno se la prende,
lì, tutti gli altri diciamo radioascoltatori e meno male che c'è uno che spende soldi, fa lavorare la gente più povera.
Vabbè, ma chi se la prende con lui? Semplicemente è piuttosto bizzarro, almeno io con 8.000, forse ho uno stile di vita diverso da quello di Fede. Se io avessi una pensione da 8.000 euro al mese, diciamo, sicuramente non starei lì, no? Non direi sicuramente, per lo stile di vita che faccio, non direi li spendo tutti, non arrivo alla fine del mese perché ho da pagare 1, 2, 3, 4, 5 cose come se fossero delle cose drammatiche, le badanti, eccetera, eccetera.
No, ma signori, meno male che c'è gente che spende, perché
vabbè, ma questa è una teoria, va bene.
Nessuno, no?
Va bene, Matteo, quindi, Matteo Milano, vai.
Allora,
dimmi.
Io credo sostanzialmente che a prescindere da come uno voglia avere il tenore di vita, credo che ci sia gente che con 8.000 euro vive da Dio,
sì,
risparmia, sta bene, stronzi come Fede invece che hanno paura, perché il problema di fondo è questo, il berlusconismo che è sempre stato...
Ma che c'entra adesso il berlusconismo? Dai, non c'entra niente adesso,
la fiera della minchiata.
Ma cosa c'entra?
Distaccati dalla realtà, Fede ha paura. Fede ha paura perché si rende conto di essere parte di un mondo astratto, qual è quello da cui veniva.
Ma allora?
Perché la fiera del nulla che ha sempre
rappresentato lui.
E allora bisogna avere pietà.
In che senso?
Avere pietà
non
per
bisogna
la
pochezza avere...
culturale di un uomo del genere.
Bisogna avere
quello
pietà.
Quello è il discorso.
Beh, tu hai pietà. Va bene, abbiamo capito che tu hai pietà di Fede, va benissimo.
C'è un sacco di gente che con 1.500 euro io li vedo giocarsele alle macchinette e dico: siete delle merde umane, perché poi non avete neanche i soldi per comprare.
E invece lui?
Invece lui, conscio del fatto di essere un privilegiato, perché nessuno sta a contestualizzare il discorso che prende 8.000 euro a me. E allora io ribadisco il concetto. Lui ha paura che la vita gli sta presentando il conto e allora lui ha... Bisogna avere pietà.
Vabbè, abbiamo
pietà per della gente che pietà. Nel cervello c'hanno le scorregge nel cervello.
Tranquillo, tranquillo. Giorgio da Roma, vai.
Buonasera, come stai?
Buonasera.
Senti, ma io possibile che la controinformazione la devo sentire dall'altra radio, no?
Cioè?
La porca miseria.
Cioè
mi riferisco.
La controinformazione. Quale sarebbe le altre radio? Altre radio dove, per esempio?
Vabbè, lascia stare.
No, ma dimmelo, che me ne frega a me.
Va bene,
Radio Ti Ricordi a Roma.
Radio Ti Ricordi a Roma.
Racconto informazione, questo è interessante.
No, è interessante.
Informazione.
Sì, allora, bene. Radio Ti Ricordi a Roma.
Va bene, non fa niente.
No, perché non lo dico mica per prendere per il culo, semplicemente per sapere, è interessante.
Sì, d'accordo, ecco, ce l'ho detta. C'è stata la notizia che è stato ripescato sto peschereccio.
Vogliono ripescare il relitto dal Mediterraneo in fondo?
Ripescato.
O l'hanno ripescato, no, Parenzo, ripescato. Tu sei sicuramente più informato.
Va bene, quindi?
Dunque?
Dunque allora,
con i cadaveri dentro, no?
Sì. Hanno speso 10 milioni di euro per tirarlo in secco con tutto il resto. Adesso che cosa identificano tutti quegli scheletri? Che cosa...
Secondo te è stato uno spreco? È stato uno spreco di denaro andare a ripescare quella barca che è naufragata e ha portato con sé 700, non so quante persone.
Ma aspetta, non è finita, perché allora vorrei sapere una cosa: ma ci stanno infinite ossa sepolte in mare, come diceva Foscolo? Ma c'è sta il coso, il sommergibile Nazario Sauro, affondato vicino a Brindisi, con una ventina di persone a bordo.
No, ma io, guarda, non ho detto, non stai dicendo affatto una minchiata, è un'opinione legittima la tua. Non è un'opinione di un mostro che non vuole recuperare gli immigrati che sono affogati nel Mediterraneo.
Beh,
Parenzo,
anche,
Parenzo sarà d'accordo.
Anche, sicuramente non un mostro, ma non condivido assolutamente la sua opinione. Perché ognuno ha diritto di piangere i propri cadaveri, e quindi tutto il possibile per recuperare le salme. Questo però
non sono identificabili quelli, sicuramente non sono identificabili.
Sono identificabili.
Scheletri, teschi, ossa. Mentre questi polacci che stanno lì dall'inizio del secolo.
Sì, ma non è questione di paragoni.
Ascolta.
Io sono
identificabili.
Giorgio, mi posso permettere di dire una cosa? Io sono abbastanza d'accordo con quello che dici. Ne abbiamo fatto una questione di principio, no? Andare a riprendere questo barcone con
ma
700.
Ma dall'antichità piangere i propri cadaveri.
Ma chi? Ma se non li puoi portare a nessuno, sti cadaveri? Ma che dici?
Scusami,
dai,
dall'antichità non li puoi portare a nessuno.
10 milioni di euro, dai, un po' troppo,
fin
francamente.
Ma dall'antichità era un segno di civiltà quello di fare il sepolcro. Va
bene,
capito?
D'accordo. Ascolta, allora anche civiltà.
Lui dice: recuperiamo anche i relitti, tutti i relitti che ci sono.
Quelle 20 persone che sono perfettamente identificabili con nome, cognome e numero di matricola, porca miseria.
Allora, per una questione di principio, dice Giorgio, per una questione di principio abbiamo speso 10 milioni.
Dice Giorgio. Ma
dice Giorgio perché...
Quello che dice, me ne frega niente di quello che dice Giorgio.
Ma perché? Scusa, non ti interessa di quello che dice Giorgio?
Ma non me ne frega meno di niente. Tu mi dici, se tu oggi mi avessi detto, sentirai l'opinione di Giorgio, va bene, benissimo, sentiremo anche l'opinione di Giorgio.
Vabbè, ho capito.
Ma adesso... che io mi debba interessare all'opinione, ecco, oggi io ti assicuro che me ne andavo a letto tranquillamente
senza sentire questa cosa di Giorgio,
a mangiare tranquillamente. Avrei fatto a meno dell'opinione di Giorgio. Tu dici che non
ma perché sei super snob? Perché sei super snob?
Ma non è questione di snob,
sì.
È questione che non mi
interessa di più, che ne so,
per fare una polemica, perché sarebbero stati spesi dei soldi per ricoverare dei cadaveri.
Giusta polemica,
io
giusta.
Ti chiedo scusa, ma dell'opinione di Giorgio me ne sbatto le scatole. Totalmente.
Ma sei il solito snob del cazzo, dai.
Totalmente.
Cruciani, sei un figlio del demonio.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da.
Questa non è la storia della gloria di Roma. A luglio, su History.
La zanzara.
Allora, volevo ricordare cosa ha detto venerdì Parenzo della Svizzera, perché non lo dico a caso, Parenzo, non voglio infierire su di te perché hai detto che la Svizzera è un buco di culo di paese, però voglio poi ti spiego perché.
Sì, no, ma...
Basta, perché si fa così schifo che la gente si esprima? Non capisco.
Perché, no, non è che
perché
esce la moda
così
di...
schifo.
Adesso, io perché io voto delle persone che sono in Parlamento, che sono pagate per
c'entra?
Prendere delle decisioni.
Ma cosa c'entra?
Che hanno gli strumenti
ma
per farlo.
Ma in Svizzera fanno la stessa cosa da anni, decidono su tutto.
È un buco di culo di paese con 50
piccoli. Abbiamo accertato una cosa, caro ambasciatore della Svizzera, caro console della Svizzera
no,
a Milano.
Ma faccio per dire io
eccetera,
adoro la Svizzera, ci vado a sciare spesso.
La Svizzera è un buco di culo di paese.
Ma no, ma è un
paese,
dai,
allora ti dico solo una cosa, caro David, che la differenza tra la Svizzera è questa. Mentre viene presentato un meraviglioso progetto, credo a Ginevra, se non sbaglio, di bar in cui ti offrono insieme a un caffè anche un meraviglioso, una meravigliosa fellazio, sono le 19.36, volgarmente detto pompino.
Vabbè,
nell'ambito di un servizio offerto, diciamo, da quel bar, no? Tu puoi spendere, credo, 30, 40, 50 euro e prendi un caffè insieme ad una gentile signorina che ti fa un servizietto.
Vabbè.
In Italia, invece, no, ma questa è la Svizzera. Questa
tutto
è la Svizzera.
Sarà degradato,
ma la Svizzera è anche questa.
Ma va benissimo.
Al contrario, lo stanno facendo. Al contrario, in Italia, un povero ragazzo, lo abbraccio e lo stringo forte, un ragazzo di 17 anni, credo a Jesolo, viene multato di 450 euro perché insieme ad un maggiorenne, lui ha 17 anni, ripeto, insieme a un maggiorenne, un suo amico, va a prostitute, viene pizzicato dai vigili urbani, una specie di Gestapo, detto in senso buono, ovviamente, non si offendessero, naturalmente, una specie di polizia politica del sindaco che mette le multe. Gestapo, ovviamente, detto perché queste cose mi sembrano provvedimenti proibizionisti, provvedimenti anche un po' fondamentalisti in questo senso qui. E che cosa fanno? Multano questo ragazzo, 450 euro, fanno arrivare a casa di questo ragazzo e dunque dai genitori la multa, e si scopre che questo ragazzo di 17 anni è andato a prostitute. Pensa naturalmente alla figura che fa nei confronti dei genitori che magari non sono preparati ad eventi di questo
appunto,
tipo.
Bravissimo.
Lo abbraccio forti. Chi
almeno
bravissimi?
Adesso lo sanno, ottimo.
Chi bravissimi? Non ho capito.
Bravissimi i vigili che hanno applicato una delibera evidentemente del sindaco.
Purtroppo i vigili devono far rispettare una ridicola disposizione.
Devono evitare lo sfruttamento della prostituta.
Devono purtroppo applicare un provvedimento del sindaco ridicolo, fondamentalista da paese islamico, che vieta alle persone, ancorché minorenni, di andare a puttana.
Quel ragazzetto, anziché divertirsi con i soldi di papà con una ragazza sfruttata per strada, avrebbe potuto investire meglio quei soldi andando al cinema, andando a teatro a vedere Shakespeare, andando a casa di una
amichetta. Ma non ho capito perché, se uno vuole andare a puttana invece qual è il problema?
Magari...
Non ho capito, se uno vuole spendere 50-70 euro...
Se uno spende 50 euro per andare con una prostituta che peraltro è pure sfruttata, vittima
della malavita... Ma che ne sai?
Perché quelle per strada all'80.9% sono ragazze
sfruttate... Ma sei veramente un personaggio assurdo,
e nessuno ve lo toglierà dalla testa, è bene che i genitori ne vengano informati.
Immediatamente, vuole dire Parenzo con questa espressione in latino. Ma
dopodiché la notizia del giorno è questo ex clandestino, questo ragazzo straordinario albanese, al quale dedichiamo la puntata, che domani sarà tutto il giorno collegato con noi alla radio per raccontarci
allora?
Della sua storia.
Ma chi
Uljan
è questo?
Saracca, sì. un albanese, era clandestino a 16 anni, sì. E adesso ha messo in piedi un'azienda da 25 milioni di euro con dipendenti italiani,
sì.
Un clandestino, questa è la ricchezza che portano queste persone, che cosa ha partorito nei suoi 20 anni, 30 anni di vita miserabile, ad esempio un signore come Marie Varin, quel direttore di Radio Padania,
Sammy Varin, sì.
Come?
Sammy si chiama,
quel
Sammy.
Miserabile, che cosa ha fatto in più di questo qua? Nulla, ha alimentato semplicemente l'odio. Guarda la differenza tra un clandestino, un ragazzo clandestino
albanese,
albanese arrivato qui all'età di 16 anni
è un leghista,
e che ha costruito nella nostra terra un impero, e non ha cucinato la polenta taragna tutti i giorni, né sparato come quella l'altra imbecillotta che tanto chiama lì Lores,
adesso te la pigli pure con Lores, adesso magari anche Mauro D'Amanto va pure.
Sì, beh, quello neanche lo considero, perché nella sua vita, poverino, non penso che abbia fatto niente, neanche accendere o spegnere la luce di casa sua sa fare, probabilmente. Neanche quello. Questo ragazzo, ex clandestino di 16 anni, ha creato in Italia un impero. Un'azienda da 25 milioni di euro. ecco quelli che voi volete rimandare a casa loro, sì, ecco quei ragazzi che voi non volete neanche raccogliere in mare, tra quei ragazzi,
ma cosa
in
c'entra?
Mare ci sarà
ma
la
cosa
futura
c'entra?
Classe dirigente italiana, ci saranno i futuri sindaci, ci saranno i futuri
musulmani, magari musulmani,
i futuri
musulmani,
premier,
musulmani,
i futuri giudici,
musulmani,
i futuri
musulmani, musulmani,
i futuri studenti,
musulmani,
ci sarà la futura classe
musulmani,
dirigente dell'Italia.
Musulmani,
se tu pensi che la classe dirigente dell'Italia sia Mauro da Mantova, Donato da Varese, la Nones, Varin,
Lores,
Lores, come si chiama?
Lores, Lores. Però fermati un attimo, fermati un attimo, fermati un attimo. Allora, c'è un prete che si chiama Ciaramsa, credo che sia stato ospite anche da te,
sì,
no?
Come no, era sabato.
Il quale ha detto, esatto, il quale, pensate, era registrato ovviamente, il quale signor Ciaramsa ha detto oggi in un'intervista che un prete su due in Vaticano è gay, cosa che non mi stupisce affatto, secondo lui, e ha detto anche un'altra cosa molto molto interessante, molto molto interessante, che mentre era gay, sì, mentre era gay, mentre era prete, adesso non lo è più, e se faceva uno in sostanza.
Ho ricevuto avance dei sacerdoti, io avevo una storia anche con...
Mentre era sacerdote ancora?
Sì.
Ho avuto una storia mentre ero sacerdote, anche qui siamo nel campo della... Vuol dire, una cosa abbastanza scontata, cioè mentre era prete faceva, si divertiva un po', no? Si divertiva un po'. Ma secondo te è un mondo inesplorato, succede anche alle suore? Cioè succede anche alle suore, sicuramente.
No,
cioè il lesbismo è diffuso anche tra tra le signore suore o no?
No, per la stessa ragione.
No, sicuramente sì.
Bossi.
Allora
no,
mi
no.
hanno mandato delle foto adesso, per questo te lo dico, di diversi tassisti romani che hanno in vettura una suora. Ora io faccio un appello, mi rivolgo alle suore che sono nei taxi in questo momento. Nei taxi di tassisti romani o anche di altre città, ovviamente, ma anche tra voi esiste quello che descrive Monsignor Ciaramsa. Cioè esiste una suora su due, è lesbica, sì o no? Lo dico io, l'ha detto Ciaramsa, non mi attaccate come al solito. Anche tra voi esiste questo fenomeno, esiste o no? E bisogna dire che l'immagine di due suore che fanno sesso è più fascinosa dell'immagine di due preti, no? Per noi, o no?
Ma la cosa non è che mi...
No, non ti
stimola. Né mi sconvolge, ma non credo, perché le donne, come abbiamo detto tante volte...
Ma non mi dico così, Vittorio, provincia di Imperia, vai!
Pronto?
Vai, dimmi.
No, ciao ragazzi, io mentre voi siete lì, ho sentito tutti gli argomenti validissimi, la pensione
allora?
Di Emilio Fede. No, sono un po' preoccupato, perché oggi ho visto... Oggi ho visto Vittorio Sgarbi in viaggio, che è convinto di andare a recuperare la Gioconda. Allora volevo solidarietà, è andato in macchina, su, non so.
Dice, si è messa alla guida della macchina, ma cerchiamo di fare un collegamento dopo con Vittorino, perché anche noi vogliamo capire se è vero che vuole recuperare la Gioconda, in che modo lo vuole.
Ma un po' di solidarietà.
A me mi sembra un po' una cazzata sta cosa qua, però...
Forse anche a me, ma comunque se ce la fa è ottimo. Però...
Mai a recuperare la Gioconda, ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su, adesso glielo dirò pure a lui, la Gioconda resta in Francia, che vogliamo affidarla ai musei italiani. Dai, ma di che parliamo? Su, la Gioconda affidata ai musei italiani? Vai, su, ma stiamo scherzando o no? Domenico, Milano, vai. Domenico? Niente. Domenico, sempre Napoli, vai.
Ciao, volevo intervenire su Emilio Fede.
Sì, che... sì, alza un po' la voce però, amico mio, alza la voce.
Lo so. Comunque, non lo so, una persona così ingenua, così, per non dire un'altra cosa, no, tu un paio d'anni fa ti fai prendere in giro...
Non si sente, Gennaro Caserta, dai.
Peppe,
dimmi.
Senti, detto questo, devo dire una cosa, dovrebbe morire Parenzo.
Io ma in che senso dovrebbe morire? Scusa, non ho capito.
Scusi, se io intanto prendo tutte le precauzioni del caso...
No. Gratta di coglioni che non ce l'hai nemmeno, che
no, mi tocco ferro semplicemente o la sua testa che è uguale.
Puoi toccare il ferro, però i coglioni
tocco
non
la
ce
sua
li hai
testa che è uguale.
Per grattarteli non ce li hai.
Tocco la sua testa, è uguale.
Tocca la testa mia, anche se comunque devi sempre, tu dici le cose, no? Un ex a 25 milioni ha messo un'azienda.
Sì, ma bravo, devi... Rosicone, invece di telefonare vai a lavorare, Rosicone.
Ma io lavoro!
Invece
lavoro,
di fare tanto lo rosicone, vai a lavorare e fai la stessa cosa che ha fatto questo
ma
qui.
Ma tu dovresti andare
impara.
A lavorare, perché mo adesso stai giocando.
Impara,
no,
Somaro, tu... impara anche tu da questo ragazzo albanese, ex clandestino,
sì.
Un'azienda da 25 milioni di euro. Impara, Somaro,
fai i bombini, che fa?
Impara, Somaro.
Non fa questo, non fa nulla del genere.
Fa,
ha messo
impara,
su un'azienda, una startup da 25 milioni, dai.
tu pensi che gli italiani con un'intelligenza superiore a questa qua non ce ne stanno? È solo che
tu ce ne sono, sicuramente non sei tu, però ce ne sono tantissimi italiani con intelligenza superiore.
Tu invece
ma
sei
sicuramente
un
pezzo
di merda privilegiato.
Questo è sicuro che non sei tu.
Lavori in radio.
Ma che c'entra questo?
È perché voi prendete degli stipendi da capogiro e adesso state facendo la
stipendi da capogiro proprio sono altri.
Perché Cruciato pure prendi 13.000 euro al mese.
No, veramente di più. Veramente di più.
Ho fatto loro un coglione al microfono.
Veramente per fare il coglione al microfono traduco, ma è veramente di più lordi, anche di più, se vuoi.
Però netti ne prendi 12.000,
11.000. No. Ma qual è il problema?
Poi,
non ho capito.
E come è qual è un problema? E sta bene che secondo te, perché lo sai perché in questo paese si vive male? Perché non c'è una ridistribuzione. C'è troppi privilegiati come voi che stanno imboscati negli uffici.
Ma noi non siamo privilegiati e non siamo imboscati, ma di che parli?
Anche imboscati.
Ma di cosa parli? Di cosa parli?
Ma perché non dovreste prendere uno stipendio normale allora?
Ma che lo decidi tu che stipendio prendiamo? E sei impazzito, sei? Lo decidi tu?
Uno stipendio normale, uno che lavora 35 anni, no? Prende una pensione da 3.000 euro.
Allora? Ma dipende che lavoro fa, quanti contributi ha versato, di che parli?
È perché i politici pubblici, no, che tu parli sempre.
Ma i politici là un altro discorso, perché quelli effettivamente sono privilegiati perché hanno versato, certamente, ma i versamenti li hanno
versato?
Decisi loro.
I pubblici, gli altri hanno infatti il loro se li sono presi, questi hanno versato.
Ma Gennaio, io non ho capito, perché hai telefonato? Per dire cosa?
Per dire che tu stai giocando su quello che ha detto Fede, che 8.000 euro al mese, no. La pensione,
perché ha detto che non riesce ad arrivare alla fine del mese con 8.000 euro.
Sopra, però pure tu sei un privilegiato come Fede.
Ma che c'è? Me lamento io, anche fossi anche privilegiato, non mi sto lamentando, è diversa la cosa.
Ma poi dica una cosa.
Vabbè, Gennaro, mi hai rotto i coglioni. Ciao. Giampiero Mughini con noi, buonasera.
Eccoci cari amici. Peccato che ci siamo persi Gennaro, era veramente indispensabile all'orrore.
bravo.
Quando devi costruire l'orrore, personaggi come lui sono indispensabili.
Bravissimo, esatto.
Non era in grado di mettere un pensiero dietro l'altro, perché il primo pensiero non c'era, a meno che mai il secondo.
Tu dici il secondo, esatto. Non può.
No, pazzesco, io penso alla democrazia e lui ha diritto a un voto, è pazzesco.
Vabbè, adesso Giampiero, lui dice vota come te, vota come te,
così,
vota come te praticamente, cioè allo stesso
sì, assolutamente.
I tuoi stessi diritti
come me o come qualsiasi altra persona ragionevole,
cioè,
di questa
tu governassi questo paese e toglieresti il diritto di voto a questo signore?
No, io però no, assolutamente, ci mancherebbe altro, non scherziamo con queste cose,
appunto.
Però non possiamo star seduti come su un trono su questa debolezza della democrazia.
Allora? E che dobbiamo fare? Che dobbiamo
fare? La soluzione
fare?
Non esiste.
Appunto,
la
non esiste.
La soluzione non esiste.
Ho
non
capito.
Esiste la soluzione. Ma basta saperlo, che sei seduto su un trono, ma su un vulcano.
Cioè, allora, però, Giampiero, la cosa è molto semplice. Parenzo, io ho fatto un paragone prima che forse è azzardato, no? In Svizzera trovano le soluzioni più incredibili per legalizzare il sesso. C'è l'esempio di un bar che addirittura offre un caffè.
Ma una volta sono stato in un bar così in Svizzera, simpaticissimo.
Esatto, e invece in Italia multano un ragazzino di 17 anni, 450 euro, successo a Jesolo, che è andato a prostitute insieme ad un maggiorenne, un amico suo, e andato siccome molti paesi, molte città italiane mettono queste ridicole multe ai clienti,
assolutamente.
450 euro, i genitori ovviamente devono
pagare. Lo sfruttamento, non la prostituzione in sé, sono a favore delle case chiuse,
dai,
ma sono contro la prostituzione da strada dove
vabbè, ho capito David, però è questo ragazzo
mio,
qui
sfruttamento...
cioè passare da Gennaro a David e passare dall'inferno all'inferno,
lo so, ho capito, cioè la Svizzera offre quella roba lì di civiltà, l'Italia offre i 450 euro di multa di un comune, dai, su,
è
una
pazzesco.
Cosa è pazzesco, Davide, no?
Come se tra persone consenzienti c'è qualcuno che sta facendo del male a qualcuno. Tra persone consenzienti, io, come ho detto altre volte, non sono un frequentatore per pigrizia, non certo per etica, non certo per etica, però chi va lì, insomma, a un certo punto.
Ma dai,
sono fattacci suoi.
No, ma i sindaci
sono cazzacci suoi.
I sindaci che mettono le multe sui frequentatori delle prostitute.
Ma sono ridicoli, dei ridicoli bigotti.
Dai, ma è gente
ma
che vuole raccattare quattro soldi.
Non c'entra nulla il bigottismo. C'entra il fatto che ad esempio io, come ho detto più volte, sono a favore della riapertura delle
case. Ma non è che i singoli sindaci non possono fare nulla contro lo sfruttamento,
allora
quella è la polizia, sono altre cose, dai.
Che tornando dal mare, percorrendo parlando anche stamattina con la mia compagna, la straordinaria salaria.
E che succede? E allora?
Ma fatti i fattacci tuoi, Davide.
Trovo cumuli di
ma lascia vivere quelli che, in un modo o in un altro vivono a quel modo, senza mettere becco. Ma non mettere becco su problemi, ahimè, complessi e talvolta irrisolvibili.
Però voglio chiedere a Giampiero, questo lo sappiamo quello che pensi, Davide. Ma che ne sai che sono sfruttate? Alcune non sono sfruttate per niente.
Certo che lo sono.
Ma certo, ma non li possiamo risolvere con le multe dei sindaci. Lo sfruttamento, dai.
Assolutamente.
Allora, il web, il cosiddetto web e internet, caro Giampiero.
Tu sai che poi quando tu hai usato questa parola io rigetto.
Lo so, però è una realtà. Hanno massacrato praticamente i signori Zaza e Pelé. Uno per il balletto che addirittura Roberto Bolle è sceso in campo, secondo me, in maniera ridicola.
Roberto Bolle ha fattouna battuta, onestamente.
Beh, sì, una battuta. Battuta, d'accordo.
Ha fatto una battuta, se vuoi, anche elegante.
Sì, sì, per carità. Sì, non l'ha disprezzato questa roba. Assoluta. Comunque, il web, i cosiddetti social, hanno distrutto per lei e Zaza. Perché uno ha battuto il rigore in quel modo e l'altro ha fatto le cose così. Come giudichi questa vicenda qua? Ti fa schifo il fatto che...
Ma sono dei poveracci, dei perditempo e poi anche volgari, perché due atleti che sbagliano in primo luogo fa parte dello sport, naturalmente.
Sì.
Fa parte dello sport sbagliare un rigore che è un tiro molto difficile dal punto di vista dei nervi e della tecnica, e lo sbagli dopo aver giocato 120 minuti, non era il caso di Zaza che al contrario non aveva toccato la palla, e lo sbagli, vada bene, avendo di fronte una specie di monumento, perché Neuer non è solo il miglior portiere
ma quelli
del
che
mondo,
parlano di
è
Pelé...
proprio un monumento in senso tecnico.
Quelli che parlano di Pelé come di un arrogante che non doveva fare quel gesto lì davanti...
Ma quello era anche quello, un gesto assolutamente che sta fra atleti, quello lo sfotteva, cercava di darsi coraggio, cercava di darsi coraggio.
Pelé
ha fatto un ottimo europeo,
esatto,
e sarebbe il caso di finirla con questo facile massacro degli invidiosi, hai capito?
E leggo invece sul Fatto un articolo che Buffon, come un bambino di 10 anni, la grottesca trovata di non guardare i rigori dei compagni.
No, ha fatto... Gigi è meraviglioso in tutto, anch'io avrei fatto come
Scaramanzie,
lui.
Paolo Ziliani.
Ma se tu nomini Paolo Ziliani in mia presenza, tu sai che mi viene un sussulto emotivo e intellettuale.
In che senso, scusa?
Non voglio andare oltre parlando male di un assente.
No, però voglio dire...
parlando male di un assente, parlando male di un poveraccio.
Ziliani, ma che roba, che senso ha?
Ma cosa capito, il poveraccio in che senso? Non ho capito.
No, e finisco qua. Giuseppe, non mi attirare nella corrida, no.
No, ma che corrida?
Gli
sto dicendo...
io non ne parlo. I giornalisti hanno diritto di scrivere quello che voglio. Io ho il diritto di considerare delle cose, alcune cose scritte, degne di un poveraccio.
Hai
capito.
No, ma chi ha fatto il tifo contro l'Italia? È legittimo fare il tifo contro, per esempio, Travaglio ha fatto il tifo contro l'Italia.
Ma insomma, voglio dire, certo che è legittimo. Sai, io nella mia giovinezza avevo due fratelli, due amici cari a quel tempo, molto cari, due fratelli Nanni e Franco Moretti, che nell'Italia-Brasile dell'82 tifavano per il Brasile.
Vabbè, follia,
ma Nanni e Franco erano talmente intelligenti e speciali che potevano permettersi anche
insomma, adesso fare il tifo per il Brasile
potevano permettersi anche questo. Ho sentito di recente dire da qualcuno, e l'ho chiamato senza fare il nome perché gli assenti vanno rispettati, un minchioncello che lui tifa contro l'Italia.
Sì, minchioncello, se ho Travaglio, minchioncello, vabbè.
Non so, sai
perfettamente. Senti, io non ho capito una cosa e poi ti lascio, ma è vero che gli italiani hanno paura dell'andrologo? Cioè, ho letto da qualche parte una cosa, gli italiani hanno paura dell'andrologo perché non vogliono rendersi conto.
Io ho paura, ad esempio.
Tu hai paura dell'andrologo, David?
Io personalmente ho compiuto 40 anni e l'unica visita che non ho fatto è esattamente quella lì, però tutte le altre le ho fatte, ma ammetto di avere un paura, io ammetto.
Ammetti di avere paura dell'andrologo?
Assolutamente.
Ma sai Giuseppe, lì invece è proprio sbagliato, perché se uno ci tiene a campare la sua piccola vita, meglio meglio si controlla, meglio è. Io sono vivo perché facevo dei controlli quanto all'andamento della mia prostata
e
mi sono reso conto per tempo che si era piazzato lì un nemico, capisci quello che voglio dire?
A presto, quindi, ciao Giampiero, a presto, ciao ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao.
La Zanzara è un programma della Madonna.
La Zanzara.
Ciao Cruciani, oggi festeggio i miei 30 anni, ma quanto mi piacerebbe farmi fare la festa da te. Siamo al top, siamo al top.
Vabbè ragazzi, piano, piano, piano. Allora, Raniero, Milano, Raniero, vai.
Buonasera a tutti.
Dimmi, dimmi.
Intervengo solo per fare una piccola precisazione. Mi è sembrato l'intervento di Cruciani sul povero marito che si è nascosto nel cespuglio mentre trucidavano la moglie, un intervento di una leggerezza spaventosa.
Ma io ho letto, voglio precisare che ho letto, ho detto mi sono stupito, alcune parole magari sono state riportate male, ho detto, o magari non si è capito bene il contesto, mi sono stupito delle parole pronunciate, leggo da Repubblica, credo. Un'intervista di questo signore che si chiama Gianni Boschetti, la moglie appena morta, il quale dice: l'ultima volta che ho sentito la voce di mia moglie è stata quando ha gridato il mio nome dall'interno del locale. Non mi ero ancora nascosto quando ho notato due dei terroristi alle mie spalle e non so perché non mi abbiano visto, ma in quel momento pensavo solo a salvare la vita. Mi sono stupito di questa cosa qua, appunto. Non ho detto che è un coglione, un codardo che doveva aiutare la moglie. Non ho detto questo. Cioè, non ho fatto. Se è questo quello entravi, che intendo. Non lo so.
Entravi lì senza. E allora come fa?
Raniero, ho detto. Non ho stigmatizzato.
Come fate a stigmatizzare il comportamento di un povero Cristo?
Non ho fatto questo, infatti. Infatti non l'ho fatto.
Non aveva altra scelta in attesa che intervenisse il corpo speciale. Come fate a scherzare su queste cose?
Raniero,
io la prima volta.
Non sto scherzando. Non stavo scherzando per niente. Non stavo scherzando per niente.
Questi interventi servono a sentire voi o a sentire noi che dobbiamo dire quello che pensiamo.
Raniero, hai detto già di una. Ma non ho rimproverato nessuno, non ho stigmatizzato nessuno. Vai, vai, avanti, forza, vai, vai, vai. Ma hai detto una cosa che non ho fatto, ho stigmatizzato chi? Ho stigmatizzato chi?
Puoi sentire la mia versione, io voglio darti un consiglio.
Ma parti da una cosa che non è vera.
Il tuo interesse, tu mi sei pure simpatico.
Nel mio interesse.
Rettifica la tua versione.
Non sono affatto juventino. Non sono affatto juventino.
Perché non si può scherzare sulle tragedie umane.
Va bene.
D'accordo, in quella trasmissione si possono sentire.
Non ho scherzato. Non ho scherzato.
Ma non si può scherzare sulle tragedie umane.
Non si è scherzato. A parte che io posso.
Rettifica il tiro, lo dico nel tuo interesse.
Ma fai quello che ti pare. Puoi dire quello che vuoi. Rettifica quello che ti pare. Non devo rettificare nulla. Mi sono stupito delle parole che ho letto su un giornale, che ho sentito prima in televisione. Punto
ma
e basta.
Parole?
Le parole di questo signore, punto e basta. Non,
ma cosa doveva fare?
Io non lo so, ma infatti non l'ho rimproverato di nulla. Non l'ho rimproverato.
Senza armi? Vabbè, che faceva? Faceva l'eroe?
Non ho
tu
detto.
Fatto?
Io non ho detto. Non ho detto questo. Non ho detto.
Non avresti fatto la stessa cosa.
Raniero, non ho detto questo. Non ho detto che doveva fare l'eroe. Ho detto.
No, avete stigmatizzato.
Ma chi ha detto? Ma questo lo dici tu?
Un'intervista col sorriso.
Ho detto che l'ho sentito, l'ho visto sorridere in televisione. L'ho visto
scherzare sulle tragedie umane.
Io a parte che scherzo, io scherzo sul cazzo che mi pare, non me lo devi dire tu. E non mi devi dire tu quello su cui posso scherzare o no. Se proprio lo vuoi sapere, no. Non me lo devi dire tu. Me lo dici e te lo lascio dire. Me lo dici e te lo lascio dire. Poi ti dico, io scherzo su quello che voglio, te lo lascio dire, ti lascio criticare, puoi fare quello che vuoi, tirarmi le pietre, fai quello che ti pare. Ma non è ammissibile questo secondo il tuo criterio. Secondo me si può scherzare su qualsiasi cosa e comunque non stavo scherzando.
E comunque non stavo scherzando.
Non stavo scherzando.
Ma tu dai numeri.
Vabbè, intanto io parlo per te uguale, cioè quello che dico. Non stavo scherzando.
Pensi che solo perché è il microfono puoi dire tutte le cazzate di questo mondo.
Non stavo scherzando. Non stavo scherzando, è un'altra cosa. è un'altra
detto prima
cosa.
Che tu puoi scherzare anche su questa
cosa.
Certo,
io posso scherzare su tutto volendo.
Bravo.
Poi se tu che mi puoi criticare, puoi fare quello che ti pare, ma in questo caso non stavo scherzando. Ho letto un'intervista e mi sono stupito di questa intervista, punto e basta.
E io mi sono stupito del tuo intervento.
E benissimo, infatti siamo qui e io te lo lascio dire, perché la trasmissione più aperta del mondo, la trasmissione più democratica del mondo, e io posso replicare quello che dici tu. Va
io
bene?
Ti do un altro consiglio.
Dimmi, dammi un altro consiglio.
Il tiro.
Ma non c'è niente da rettificare, mica sono Renzi. Mica sono Renzi.
Risenti quello che hai detto. E chiedi scusa, perché sulle tragedie umane non si può scherzare.
Non stavo scherzando.
Su tutto il resto va bene, sulla fellazio del bambino, su tutte le altre stronzate si può scherzare.
Bene,
ma sulle tragedie umane non
va
si
bene.
Può scherzare.
Arrivederci, Stefano da Bari.
Cruciani carissimo, mi sa che non capisci il discorso della prostituzione,
sì.
Infatti ti denuncerò per istigazione alla prostituzione.
Ma tu puoi denunciare chi ti pare, ma magari mi denunci,
sì,
così andiamo a fare un gran processo. Andiamo a fare, fascista sarai tu.
Perché devi pensare una cosa, che a poco di preoccuparti di queste...
No, ma denunciami così mi diverto,
vengono strappate alla vita, il tuo problema è quello di... Poveracci, i ragazzini o i miserabili come te, perché si capisce che vai a puttare, che fanno una figura di merda nei confronti dei loro parenti. La prostituzione è un reato. Ora non capisco come in un paese civile, qualsiasi radio, se si mettesse minimamente a parlare di spaccio di droga o di andate a drogarvi, sarebbe chiusa. Tu invece parli di un reato quasi a giustificare la prostituzione. Ancora non ti entra in quella testolina.
Non solo io la giustifico, forse non hai capito bene, non solo la giustifico, ma la vorrei legalizzare, un'altra cosa.
Tu vorresti legalizzare.
Certo.
E mi auguro, guarda, e se fosse stata tua figlia...
Ma cosa cazzo c'entra? Ma cosa c'entra?
Come
ma
che
cosa
cazzo c'entra?
C'entra?
Devi capire che queste ragazze...
No, ma denunciami,
alle famiglie, crepate di mazzate, sfruttate, costrette a prostituirsi, i pompini vattene a far fare da un...
Sì, non ci vado io.
Non è il caso di pagare queste povere ragazze.
Stefano, stai parlando di cose che non esistono. La legalizzazione, la legalizzazione serve a eliminare quello che dici tu. Serve a eliminare quello che dici tu.
Per eliminare il problema della prostituzione con la sensibilizzazione.
Eliminare non si può eliminare, non si può eliminare. Ed è anche un bene, ed è anche un bene che ci sia, è un bene.
Con una radio sei il primo a fare disinformazione.
Denuncia,
che...
denunciami.
Io ti denuncerò, tant'è vero.
Ma per qual è il reato? Qual è il reato?
Prendere tutti gli archivi,
sì.
Perché ci sono esattamente le tue parole che parlano di questo reato, perché devi ficcarti in quella testa.
Istigazione.
È un reato.
Bene, istigazione.
Lo sfruttamento e la tratta alla
prostituzione. Tu mi puoi denunciare anche per attentato al capo dello Stato, ma...
Ridere, come anche Mughini, che delusione, tutti i libri che ha, tutta la cultura, però poi zero quando non capisce, come benissimo ha detto Parenzo, che il problema non sono i bambini, il problema è lo sfruttamento e la tratta. Non ci
sì, Stefano, tu puoi parlare quello che vuoi, ma denunciami. È interessante questa cosa. Denunciami per istigazione alla prostituzione.
Io ti denuncerò, mi fa ridere. Pure
ah,
che
bellissimo, stupendo.
Quando in realtà tu non fai.
È stupendo quello che stai facendo, è meraviglioso.
Sì, io sono, come dire, adibito che i vegani ti vengono a rompere i coglioni, però nessuno muove un dito riguardo a questo caso. Allora tu hai un potere tra le mani, quello di sensibilizzare.
Denunciami, istigazione
volte...
alla prostituzione, meraviglioso, denunciami. Benissimo, Stefano, benissimo. Davide, prima di andare via chiamiamo Vittorione, dai, vediamo a che punto è sta vicenda,
Eccolo
Vittorio, ma che è sta cosa? In missione a Parigi con la macchina? Ma che ti sei messo in testa?
La mia idea
qual è?
È che la possibilità di avere la Gioconda sia determinata dallo scambio.
Ma è una roba complicatissima. Portare qui Mona Lisa, portare
è molto
qui...
facile. Nel 74 fu portata in Giappone. Se tu gli dai semplicemente Leonardo con l'Annunciazione che agli Uffizi, basta fare uno scambio non con Varese ma con un museo che sia o a Milano o a Roma o a Firenze, che è la cosa più facile La primavera di Botticelli.
Ho capito, ma qualcuno sa qualcosa? Il ministro del non so che cosa a Parigi, Franceschini, sa qualcosa? Non è che poi fa tutto da solo, tu in missione con la macchina, con l'autista, eccetera. È una follia, dai.
Questo fa parte del racconto, della narrazione. Comunque, certo, ne ho parlato con Farinetti, ne ho parlato con Renzi, quindi siamo...
Hai parlato pure con Renzi di sta roba?
Certo, ma è una cosa che va fatta in più alti livelli, non è che va fatta...
E si è arrapato Renzi per questa cosa qua? La monna, riporto la Gioconda, pensa te...
E arriva poi esattamente in coincidenza col referendum, vuol dire piegare lo sguardo della Gioconda sul referendum.
Addirittura.
Dice sempre sì. Perché la Gioconda dice sempre sì all'aria di chi dice sì. Sì. Sto con te, sto con Parenzo. Perché è la più grande puttana della storia dell'arte. No? Io immagino che la parte inferiore della Gioconda sia l'origine del mondo di Courbet. Se tu potessi vederla sotto,
sì,
avrebbe la passera, la toppa esposta.
Ah, è anche pelosa.
Sicuramente pelosa, c'è il pittore Alessandri,
sì.
Io ho esposto la sua opera in una mostra in questo momento al Museo della Follia che è a Catania, che è Sell'Ursino, in cui si vede la Gioconda dentro il quadro, sotto
sì,
la si vede con la topa o anche con l'uccello.
Sono per cui potrebbe esserci anche l'uccello, dici?
Certo, perché la funzione della Gioconda è di essere maschio e femmina. Di tutti,
comunque di dire sì a tutti, perfetta per il referendum, dici?
Perfetta per il referendum. Quindi se arriva in ottobre il referendum potrebbe anche avere lei il principale sponsor o testimonial, come si dice,
sì,
in una perfetta location,
sì.
Testimonial che dice sì. Te la do.
Senti, ma è vero che sei stato contento dell'eliminazione dell'Italia? Dai, ma come cazzo è possibile? Dai, Vito, su.
L'indifferenza con
cioè, non te ne fotte assolutamente nulla. Questo
non mi sembra che noi possiamo legare il nostro piacere non a una bellezza vista o amata, ma al fatto che una palla... Poi, soprattutto, se non riesci a beccare una porta vuota, un portiere che sta in mezzo, che cazzo di calciatore sei?
Cioè, no, comunque tu pensi che guardare una partita tipo c'è l'Italia bloccata davanti a una partita di Polonia sia una cosa da coglioni?
Sia una forma di degrado proprio, una degradazione dell'uomo. Guardare da lontano 11 che corrono dietro una palla contro altri 11 che le bloccano, vedere che uno spara contro la porta
sì,
e poi godere di questo è come una forma di impotenza o di masturbazione. Io penso che molti dei cornuti sono cornuti delle partite, le donne della loro libertà. Perché tifano di meno le donne? Perché sono più intelligenti degli uomini. Le donne non tifano, tifano marginalmente. Allora, mentre tu guardi la partita,
sì,
io mi occupo di tua moglie, che se hai i coglioni girati perché tu guardi la partita. E mentre tu la guardi, io le do quello che tu non le hai dato. Altre palle. Io credo che sia un degrado in forma di tifo. Gli unici sentimenti sono individuali. Tutto quello che è collettivo è una cosa così, di un misticismo religioso, finto mistico, tutto intorno,
una cosa primitiva.
Naturalmente il primitivo è importante, la gente va a messa, la gente si inchina davanti alla Mecca.
Allora adesso te la butto lì e ti incazzerai. Allora tu vuoi andare a ritirare sto cazzo di Mona Lisa, di Gioconda, di cui a me non me ne fotte nulla, devo dire la verità, stia a Parigi, al Louvre, che sta benissimo al Louvre,
non venga
toccata al Louvre, lasciamola al Louvre, via dall'Italia.
Stesso Leonardo.
Via dall'Italia, che non siamo capaci di gestire una mazza, figuriamoci se siamo capaci di gestire la Gioconda, ci sarebbero casini in quale città, eccetera.
Ma
eccetera.
Non c'è nulla da gestire.
E non ci puoi andare tu che devi dare 11.000 euro ai carabinieri. Non ci puoi andare tu che hai offeso lo Stato per 11.000 euro ai carabinieri, chiaro?
Sono loro che hanno offeso me.
No, ma ho capito, ma tu ti sei presentato là davanti, hai insultato i carabinieri che fanno il loro dovere e ti hanno chiesto...
No, non facevano il loro dovere, facevano una cosa totalmente contro lo Stato e contro il buon senso. Non avranno da me nessuna forma di compiacimento e di comprensione.
Gli hai dato dei fascisti che non hanno un cazzo da fare.
Solo perché mi hanno offerto un'alternativa piuttosto che andare a...
Quello è giusto, quello è giusto.
Loro hanno sbagliato gravemente almeno le 100 volte che mi hanno fatto passare senza fermarmi. Di quelle 100 volte dovranno pagare, li denuncio io. Perché 100 volte sì e una no? Per boicottarmi. E poi adesso non è ancora finito perché una parte di processo rimane in piedi.
E a voglia, come no?
Sì, la resistenza che cosa? Mi hanno chiuso la porta dietro che avevano aperto loro, non potevo resistere a nulla. I testimoni che andranno...
La resistenza pubblica ufficiale.
Che dovranno pagare per quello che hanno fatto loro.
Ma scusami, ma non puoi dire ai carabinieri che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, dai!
Mi riferivo a quella situazione in quel momento, che era assolutamente niente. Controlla i criminali, quelli che uccidono, quelli che sgozzano. Loro sapevano benissimo cosa facevo, e dov'ero e perché ero lì.
Saviano ha scritto: in Austria si rifarà il ballottaggio pre-presidenziale, lo ha deciso la Corte Costituzionale. Ora è fondamentale impegnarsi per non far vincere il partito di estrema destra, che vuole chiudere l'Austria ai flussi dei migranti e tenerla aperta al riciclaggio. L'Austria è da sempre approdo di capitali stranieri sottratti al fisco e l'euroscetticismo di Hofer rischia di peggiorare la situazione. Quindi ribadisco ciò che che disse all'indomani del voto di maggio: no pasaran.
No, sì. Questo è una sua opinione perfettamente legittima, ma Saviano, come sempre, dice quelle cose che servono a mostrare che lui è un eroe.
Sì.
In questo caso chiederà la scorta, anche perché lo minacciano i pericolosi rappresentanti della destra in Austria. È minacciato perché ha avuto il coraggio di dire questa cosa enorme. È l'unico minacciato. Quelli che scrivono contro la mafia non hanno scorte, lui ce l'ha. Lui intende la scorta come una forma di testimonianza che lui è in pericolo.
Ma bisogna toglierla questa scorta?
No? Anche per gli xenofobi, eh?
Ma bisogna toglierla?
Ma certo che bisogna toglierla, perché noi dobbiamo pagare 1 milione di euro all'anno per dare 10 uomini di scorta che turnano a uno che non corre nessun rischio di più di quello che non corre qualunque altro che stia contro la mafia. Detto questo, siccome il tema suo è che lui è l'unico in pericolo di quelli che parlano, io non sono in pericolo quando ho denunciato la mafia vera, che poi Rina ha rivelato essere nelle paleoliche.
Le paleoliche.
Non ho fatto niente, quella cosa lì è venuta fuori e lui non ha detto una sola parola contro le paleoliche. Perché non parla del paesaggio distrutto, invece che dell'Austria minacciata dal xenofobi?
Ciao Vito, ciao.
Io sono un tossico, io sono uno zanzarainomane.
La zanzara.
Luca Telese con noi, ciao Luca. Senti, a proposito di follie animaliste, dato che ieri sera abbiamo fatto questo confronto a Carrara con la signora Martani, ti faccio ascoltare. Ti faccio ascoltare qualche perla. Devo dire la verità che la Martani ne ha dette veramente di tutti i colori ieri sera.
Non ce ne eravamo neanche accorti.
Ne ha dette di tutti i colori, No, però non ti faccio. No, ma non ti faccio risentire la Martani perché non abbiamo l'audio della Martani.
Quale perla?
No, la perla di oggi è quella. È quella della premiata coppia Celentano-Vaira di Radio 24, i quali dicono che i cani fanno una distinzione tra i cani che si annusano il sedere e gli umani no. Senti, questa è preziosissima.
Perché secondo te i cani si annusano il sedere?
Per annusarsi?
Ma perché noi umani non ci annusiamo il sedere?
Ma ci hai mai fatto caso che i cani si annusano il sedere?
Sì, ci ho fatto caso.
Ma soprattutto tu perché quando vai a scuola con i tuoi compagni non vi annusate il sedere?
Perché puzza, Rosita.
Ma dai! Puzza se uno non si lava. C'è anche chi si vanta di non lavarsi. Comunque.
Aiaia.
E sarei io questo qua, sì, me ne vanto assolutamente. Tutto parte, io faccio una doccia ogni 3 giorni, che è una cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. E qualcuno
perché
dice:
tu vuoi preservare i suoli? Sarebbe contenta la Martani.
No.
Vuoi preservare i villaggi del Biafra?
No.
Non vuoi avere più acqua di un ghanese?
Allora,
è diventato
ma non è vero, ma non è per questo, perché
politicamente corretto.
No, ma perché sono
tu sei pronto per Muccino?
Ma sei impazzito, Ma sei impazzito, sì, quello proprio, guarda. Guarda, se mai dovessi andare da Fazio, ti prego abbattimi. Dovessi andare da Fazio, ti prego, questo lo voglio lasciare scritto. Se mai dovessi essere una volta invitato da Fazio, ti prego abbattimi.
Cioè, no,
abbattimi.
Ti voglio da Fazio con i capelli tagliati.
Ti prego abbattimi.
La riga e la cravatta.
No, ti prego, non succederà mai, ma ti prego, abbattimi.
E direi, scelsi di non fare le docce, Fabio.
No, ma mi devi abbattere, me lo prometti?
I bambini del Biafra!
Ma me lo prometti che mi abbatti? Me lo prometti? Promettimelo, ti prego. Ecco, bravo. Fammi abbattere. Allora, la questione di annusare il sedere, a un certo punto la Celentano dice: che bello se per salutarci ci annusiamo il sedere. Ti giuro, ha detto così. Sarebbe bello per lei se uno per salutarci, se per noi esseri umani, che per lei siamo uguali agli animali, si annusano il sedere.
Ah, e tu sei quello promiscuo. È fantastico.
Aspetta, sentiamo.
Poi una volta dicevo ridendo: che bello se il mondo fosse capovolto, no? Se i cani e gli animali si comportassero come noi e noi quando ci presentiamo ci darci la mano, salve, ci annusiamo il sedere, eh?
Allora, in questa trasmissione preziosa di Radio 24, che ci offre molti spunti per le cose che escono fuori, naturalmente follie inaudite, il signor Vaira, uno dei conduttori, nonché credo prossimo marito, già marito dalla Centano, non so, dice che preferisce per sua figlia una canna ai Wuster, ti giuro, una canna ai Wuster, perché spesso è ospite la figlia di questo signor Vaira a 9 anni.
Come,
ma che cazzo ne so, perché a un certo punto fanno una domanda alla figlia: ma tu i Wuster li mangi sì o no, tra i bambini? Naturalmente lei dice di sì, no? Senti.
se ti avesse portato qui due o tre würstel?
Sì, la collina sì.
Vedi,
no. Ma no, ma i würstel, madonna, amore, ma cioè, tu, ecco, qua non sei più mia figlia, i würstel, no, dai.
I würstel no.
I würstel mi ha fatto sperimentare una mia amica.
Ah, bel esperimento, ecco, sono pericolose le amiche che fanno sperimentare le cose.
Preferivo una canna.
Due.
Cioè, capisci tu, no? A che livelli?
Ma si... noi preferiamo i würstel merano! Quelli che quando brustoliscono con quella bella crosticina.
Come si chiamano? Merano.
I merano.
I würstel, ma chi cazzo li conosci i würstel merano? Solo tu li conosci.
Che quando esistono? Li metti sulla brace fanno una crosticina marrone bella cancerogena che ti si squaglia in bocca come una crema.
Allora, dalla Zanzara di venerdì, ragazzi, risentiamo Emilione Fede, eh? Risentiamo Emilione Fede, Emilione Fede. Andiamo con Fede, gli 8.000 euro, vai.
Ho una pensione di 8.000 euro al mese.
Beh, sì. È buono questo.
Dopo 60 anni che devo fare? Andare a raccattare la...
No, questo è buonissimo, bene, ottimo.
No, ma ti bastano 8.000 al mese?
No, non mi bastano. Ogni tanto gioco alla Superenalotto e l'altro giorno ho vinto anche 29 euro. Ma poi cominceranno tutti quanti, quelli, tu c'hai 8.000 e io ce l'ho 300. Allora, sai che ti dico, ma che figura di me, posso anche dire, ma andate a fanculo, dopo 60 anni...
Ma ci vai tu a fanculo, dai, su.
No, voi va a fanculo, oh.
Ho capito, ma la gente ha 8.000, ma scusa, ma tu dici 8.000, 8.000, dai.
Ma però 18, 8.000.
8.000, 8.
60 anni di giornalismo, ma vado a fanculo, vado a lavare i sensi.
Scusa, perché non ti bastano 8.000? Non ho capito.
Non mi bastano 8.000 perché devo pagare la rasta della macchina che c'ho in leasing.
Poi?
Non mi basta perché devo pagare l'autista che non è in leasing e i soldi che devo dare.
Poi?
Me la puoi guidare tu.
La badante, te la metti, non la badante giovane, la badante.
E l'affitto? L'affitto?
E l'affitto di casa, certo, perché sono stato messo fuori da vita. Che fa? Allora, l'affitto, la badante, l'autista...
Allora Luca, questo qua era Fede, Questo era Fede, poi è intervenuto,
ma
come sai,
osceno, eh?
Flavio.
Non mi ricordavo fosse di strutto.
Flavio da Napoli, quello c'eri anche tu, eh. Flavio da Napoli, senti, insieme a Fede, a un certo punto perché abbiamo chiamato Fede. Aspetta. Parlaci.
Io Fede.
Eccoci.
Direttù.
Sì.
Direttù. Allora, prima di tutto mi chiamo Flavio e chiamo da Napoli. Allora, le posso dire una cosa senza che lei mi denuncia? C'è la denuncia facile, le posso dire una cosa?
No, come cazzo
ti permetti a dire per radio che guadagni 8.000 euro al mese e non ce la fai? Come cazzo ti permetti, dico io? Come cazzo ti permetti? Vergognati! Vergognati che stanno povere persone che non ce la fanno a campare con 400-500 euro al mese. Non ce la fanno, e tu invece dici 8.000 euro io non ce la faccio. Ma come cazzo fai a dire queste minchiate?
Allora, Luca, io credo che Fede però debba replicare a questo signore.
Orgasmo,
che dici?
Orgasmo!
Ma deve replicare o no questo signore? Proviamo a chiamarlo, a vedere
ma
se
sì,
replica.
Chiamiamolo.
Il giorno che non compare sconosciuto mi butto in mare nudo. Sai che mi avete rotto i coglioni? Proprio non vi sopporto più. Adesso, no, non potete, non potete giorno, notte. Siete, poi oltretutto, vi dico sinceramente, mi avete rotto i coglioni, cioè mi fate schifo. Mentre prima poteva essere una cosa divertente. Ma se io chiamassi quella puttana di tua madre da sconosciuto, la puttana di tua madre che fa? Mi manda a fanculo, no? Allora io ti mando a fanculo,
Emilio. Sei impazzito.
Chi è?
Sono Giuseppe.
È Giuseppe, ma compare sconosciuto.
Ma che cazzo, ma stiamo chiamando dalla redazione per farti replicare all'ascoltatore di sì. Venerdì. Ma
senti Giuseppe, ma sei pazzo? Compare sconosciuto.
Ma per forza, noi da qui per forza sconosciuto compare, non può comparire il coso. Mamma mia, Luca, c'è anche Telese, salutalo, Luca.
Telese.
Ma tu, cioè, se uno chiama da sconosciuto, tu gli rispondi sulla puttana di tua madre. Scusa Emilio, è una piccola domanda.
Ma perché poveraccio lo perseguono?
Manuale di conversazione emiliesco.
No, ma te lo dico subito.
Perché lo perseguitano?
Ma io pensavo che era uno scherzo, quella puttana di tua madre.
Sì, e chi è?
No, è perché lo massacrano, capito? Per quello no. Reagisce ogni tanto. No,
stai cioè chiunque chiama da sconosciuto, magari è Pier Silvio, rispondi così.
Adesso ci deve mettere pure Pier Silvio.
Ma che c'entra Pier Silvio, dai?
A parte il fatto, dico alle intelligenze, quando uno compare sconosciuto e dico tua madre, ecco, a chi lo dico? Madre lo dico?
Ma no, a una sconosciuta, sì, certo. Senti, come vuoi replicare all'ascoltatore di venerdì che ti ha detto che sei un infame, che non puoi prendere 8.000 euro, che non puoi dire che non ti bastano i soldi, che la nonna piglia 300 euro? Hai sentito, no, quello che ti ha detto?
Sì, ha detto delle cose sconcertanti.
Cioè?
Ma sì, voglio dire, che senso ha? A parte il fatto, voglio dire, che io, quello che... la gente dovrebbe capire che 65 anni di contributi,
sì.
Io sono giornalista professionista dal 1955, 65 anni di contributi mi danno il diritto a prendere questa pensione.
E allora mandalo a fare in culo questo qua, dai.
Ma neanche a fare in culo, un poveraccio che deve dire delle cazzate, ma si può creare l'odio, la cosa, perché uno ha 8.000 di pensione.
No, perché tu hai detto che non ti bastano, diciamo, no?
No, però tu hai anche detto vadano a pulire i cessi, Emilio.
No, quelli che lo criticano, quelli che lo criticano.
Attenzione, io ho detto che quelli che si permettono di criticare con quei termini, che sono gli stessi che voi forse...
Aspetta, che ha richiamato... No. Non lo so. Aspetta, no, vai pure...
Che non sapete, ma sono quelli che mi minacciano, mandano centinaia di messaggi, eccetera. Vada, lo ripeto, io sono a Napoli, va bene... Ho scritto un libro, il ricavato del libro l'ho destinato
a famiglie
povere di Napoli. No, l'ho destinato a famiglie povere di Napoli. Io con quei soldi.
Ma tu devi rivendicare una cosa, caro Fede. Io con i miei 8.000 euro faccio il cazzo che mi pare, li spendo come voglio.
Non dire faccio la carità, che è brutto, Emilio. E non dire che c'è la badante l'autista, ma con il ricavato del libro fai la carità.
Vabbè, ma questo ascoltatore qua, come lo giudichi?
Non siete stronzate, perché io non ho la macchina, non è mia la macchina.
Ma credo, paghi il leasing, paghi il leasing.
Voglio ricordare a tutti che io sono disoccupato da 4 anni. Oh, ma che cazzo volete di più?
Ma a 80 anni disoccupato, a 80 anni sei pensionato, Emilio, non disoccupato.
Esatto.
No, allora siete male informati.
Aspetta, che ha richiamato quello di prima, ha richiamato quello di ieri. Però digliene due a questo qua che ti ha attaccato, ti ha trattato come una pezza da piedi. Flavio, ci sei?
Come? Non ci sono.
Aspetta, adesso stai calmo.
Qua.
Stai calmo perché Emilio deve ribattere
a te. Posso stare,
calmo. Devi stare zitto.
Mannaggia,
vai, Emilio, vai.
Ma porca la miseria ladra. Ma uno si può attaccare al telefono e aggredirmi così?
E allora digliene due, rispondi.
Allora, no, ma non è possibile perché lo stesso... È così, porca puttana.
Flavio, stai zitto un attimo. Adesso ha diritto di parlare Fede.
Ok.
Dai.
No, però posso dire che molta gente ha criticato le violente reazioni di... Non sanno la mia vita. Io, quando sono a Milano, la gente tiro la notte... Porto quello che c'è da portare a persone che stanno male.
Ma che cazzo c'entra questo?
No,
dai.
Ma voglio dire, ma io vivo la mia vita, ma ci mancherebbe altro. Poi sono disoccupato da 4 anni. Questo signore.
Ma non sei disoccupato, sei in pensione a 85 anni. Di a Flavio, Flavio ti ha contestato una cosa: il fatto che tu dici non ti bastano, c'è l'autista, c'è il leasing di quello, c'è la badante di qua, la badante di là. Rivendica la tua vita.
La mia vita è che cazzo volete. Io faccio quello con i miei soldi, quello che cazzo voglio. E quel signore si dia una calmata. Perché solo un isterico imbecille si può permettere di rompere i coglioni.
Bravo. Flavio,
un imbecille.
Flavio,
non può permettersi di replicare perché ha detto una cazzata mondiale. Non può permettersi di replicare.
Ma come non può replicare? Come certo che può replicare.
Allora si è mai chiesto perché le persone lo odiano.
Ma chi l'ha detto?
Si è mai chiesto perché le persone lo odiano. Allora ci stanno persone che non mettono neanche un piatto a tavola il giorno e questo si lamenta per 8.000 euro perché non... E allora più soldi uno guadagna e più vizi
fermo Emilio, vai,
dammi quella parola per dire soltanto che più quell'imbecille urla e più la gente prova simpatia per me. Se io posso essere messo sotto processo per avere una pensione per il quale io ho versato contributi e vanno a vantaggio di centinaia di colleghi per 65 anni, allora quel cretino isterico, quello è un poveraccio, un isterico...
Flavio?
La sua... Sì, Flavio, sei un isterico.
Scusa a tutte quelle persone che si suicidano perché
ma che c'entra
quello? Perdono il lavoro, non possono più, cioè non hanno più un euro in tasca, non possono mangiare.
Vabbè,
si lamenta per 8.000 euro.
Fermi tutti.
Ormai non ho più relazioni di sorta, solo solitudine e zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Questa non è la storia della gloria di Roma. A luglio, su History. La Zanzara.
Sotto la doccia, io piscio sotto la doccia. Sotto la doccia, io piscio sotto la doccia.
Ormai, quando sono in giro, se devo pisciare, entro nei bar e gliela ammollo nel lavello. A tutti, siamo al top.
Ah, che mondo, che mondo! Caro Telese, che mondo, che mondo! Dove andiamo? Ma... Mirko da Roma, che c'è? Dimmi, dimmi, che c'è? Che c'è? Che mi vuoi dire?
No, no, ma dico, sta diventando una lingua fatta di minzioni e di toppe.
Beh, sì.
Bisogna stare attenti.
Una lingua, che
la
cosa?
La zanzara.
Ah, ma la questo, zanzara, questo da parecchio.
Che ti serve per andare di corpo.
Mirko, vai, Roma.
Sì, ormai dobbiamo avere paura della gente che ci piscia nelle lavandine dei Balkan. Va bene, ragazzi, niente, un giorno ascoltavo la zanzara.
Sì.
E Emilio Fede, di colpo, ingenuamente,
sì,
dà il suo numero di telefono.
Ma io non me la ricordo questa cosa, ha dato il numero di telefono una volta.
Sì, perché era caduta la linea, ha detto chiamatemi sul cellulare. E come un pestacchiotto, poverino, ha dato il suo numero di telefono in diretta.
Ma guarda che il suo numero in realtà venne fuori da una da Facebook, e qualcuno lo mise su Facebook.
No, 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 guarda, io ti assicuro. Allora,
ti assicuro che io sono abbastanza, conosco abbastanza questa trasmissione, adesso per carità, dubbio, però.
Però allora io questa cosa me la ricordo, mica me la sono inventata, poi magari la metto anche su Facebook.
Vabbè, no, allora
garantisco che quel giorno ha dato il suo numero in diretta. E devo dire, non sarà una cosa di cui vantarsi, però ecco, voglio farlo in modo nazionale. Fui il primo a telefonargli subito, tanto che lui pensò che foste voi.
Cioè, per massacrarlo?
E gli ho fatto semplicemente una pernacchia. Mi sono ricordato
della
mia infanzia.
Ma non si fa così, bella. Non... Sì. Cioè, ti sei raccontato, no, ti sei ricordato del tuo anti-berlusconismo di fondo, del tuo odio nei confronti di Fede?
Sì.
Hai detto, voglio fare una pernacchia
una
all'uomo
pernacchia,
che impersonifica tutto il mio odio.
Ma cosa rispose lui? Non era odio, era una pernacchia a un vecchio professore, no? La pernacchia è un personaggio che ti è stato antipatico nell'infanzia.
Cioè, vuol dire un segno quasi carino, una pernacchietta carina,
una pernacchietta.
Vabbè, una pernacchietta.
Io voglio prendere anche le distanze da questo che l'ha insultato, una persona anziana che si sente insultata in questo modo.
Però l'ha detta un po' grossa, dai, cioè nel senso, se tu puoi,
non ruba
un euro, però se tu piangi miseria,
ma è uno che è abituato a vivere come era abituato Emilio Fede, ci sta anche che si è abituato a una vita diversa di questo ascoltatore che non ha mai avuto un cazzo in vita sua. Adesso, di tutte le cose che ha fatto Emilio Fede, penso, cioè, e di tutte quelle che ha fatto, che ha detto che gli si può opporre obiettivamente, che si paghi un autista che non guidi lui e che c'ha la nonna di pulizie a 85 anni, ragazzi, scusami, conto una pernacchiuccia e un conto su queste esternazioni di odio.
Va bene, grazie. Daniele Trento,
Giuseppe,
vai.
Giuseppe,
dimmi che c'è.
Ma
dimmi.
Non sai che sul sito di Gwyneth Paltrow, forse hanno sentito la zanzara,
perché?
Sai che le gestisce un sito di informazione per le donne, c'è scritto che fare la pipì sotto la doccia, attenzione, accovacciate, è un esercizio vitale per mantenere attivi i muscoli del pavimento pelvico.
No, ma molto bene, mi sembra di averla già citata, non Gwyneth Paltrow, ma
no,
questa cosa qui.
Davvero?
No, ma questa cosa qui bisogna dirla a Parenzo, questa cosa qui, adesso domani glielo riferisco. Telese sostiene che
Telese cita un dato importante, una fonte autorevole: accovacciati sotto la doccia con l'acqua calda è un esercizio vitale per i muscoli del pavimento pelvico.
Ottimo. So adesso chiedo dove fa la pipì, se fa la pipì sotto la doccia, a una persona tra qualche istante. Ha ottenuto da poco i suoi documenti pur non avendo fatto l'operazione. Cioè, si può cambiare sesso secondo le autorità, diciamo, secondo le autorità, anche se uno l'operazione non la fa. Alessia Vessia è una famosissima, insomma, per noi naturalmente, trans barese, che abbiamo già ospitata la Zanzara. Ciao Alessia!
Ciao, tutto
come
bene?
Stai? Come stai Alessia?
Benissimo, sono appena tornata dal mare, qui nel Salento si sta benissimo, mare, sole.
Ah, ma non sei a Bari allora, dove sei?
Adesso sono per 2 mesi in trasferta, sono in tour nel Salento, a Gallipoli.
A Gallipoli, ma hai trovato occupazione a Gallipoli?
Senti, sto facendo la barista in uno stabilimento balneare, part time ovviamente, e quindi mi faccio la vacanza e sto tranquilla, e poi incontro uomini, come si sa.
Cioè, sì, c'è il senso che insieme fai...
Fai... Beh, non nello stesso momento.
No, vabbè, certo, no. Per carità. Però fai, diciamo, la barista e insieme ti prostituisci, diciamo, no?
Incontro i più simpatici.
Beh, vabbè, più simpatici adesso, dai.
Anche perché da sabato scorso ho messo i saldi, sono in saldo.
Come? Non ho capito.
Da sabato scorso ho dato via i saldi, quindi sto facendo tutti al 70%, cioè al 30% di sconto, quindi.
Cioè, non ho capito, da sabato scorso
ci sono anche i saldi?
I saldi?
Sì, ho messo i saldi.
E come mai? Come mai?
Perché ogni anno faccio lo stock primavera-estate ed autunno-inverno, ho messo i saldi.
Ma veramente, sì. Fai i saldi?
Sì. Certo!
C'è Luca Telese che... Lo conosci Luca Telese? Luca Telese, conduttore televisivo, eccetera, eccetera. Ti presento Luca Telese.
No, io sono ammirato, Luca. Dai.
No, ma è impazzito per questa cosa qua, è impazzito per i saldi.
Dunque
noi possiamo fare anche un appello, diciamo, chiunque, no?
Certo.
Allora Alessia si trova a Gallipoli, ci sono i saldi del 30%, cioè invece di una...
la trovano a Gallipoli, cioè se voglio
ci sono sui siti, ci sono i siti internet,
ci sono i siti, ragazzi, siamo calmi, se no ci accusano di favoreggiamento alla prostituzione.
No, infatti,
per carità, io lo farei tranquillamente, non ho problemi a pubblicizzare il lavoro e la professione di Alessia, cosa che faccio senza
sì,
però
stiamo aiutando una donna
certamente.
Una donna.
Senti, no, ma dunque una prestazione che costerebbe, che ne so, 100 euro costa 70, questo è il punto.
Sì, benissimo.
Più o meno, no?
Cioè, costa meno. 70 euro, sì. Poi no. Per chi viene in una settimana due volte, la seconda al 50.
Ma ti rendi conto, David? Cioè, allora, la cosa è bellissima. Dunque, a Gallipoli
è un marketing
assoluto.
Sì, io sono molto professionale.
Beh, sì, ma questo si è capito. Però vuoi smetterla di fare la escort, in realtà?
Sì.
Ma chi
sì,
te lo fa? Ma chi te lo fa fare? Guadagni un sacco di soldi, devi mettere a fare. Ma sì, amica mia.
No, Giuseppe, dai, no, non dire queste cose.
Infatti,
non è
sto un
gioco.
Po' perplessa.
Ah, ecco, vedi. Scusa, basta fare l'escort.
Sto andando tranquillamente al bar.
E tu la confondi. No, scusa, persevera nel tuo obiettivo. Se vuoi farti un'altra vita e sei stanca, dei
certo,
saldi.
Io vorrei sposarmi.
Vai.
Vorresti sposarti?
Sì, in abito bianco, in chiesa.
Ma scusa, ma vorresti sposarti con l'operazione o senza operazione?
Non ho capito. Senza operazione io già posso sposarmi, in realtà.
Tu perché ormai sei donna, praticamente.
Perché sono donna, anche sulla mia tessera sanitaria c'è la S di femmina, quindi sesso femminile.
E dunque ti vuoi sposare ovviamente con un uomo, abito bianco, ma in chiesa ti vuoi sposare?
Il mio sogno è sposarmi in chiesa.
Beh, sarebbe bianco, spettacolare. Ragazzi, io dico una cosa. Ci vuole uno che si innamori di Alessia. Si innamori
sì,
di Alessia.
Sì, questo però potete dirlo.
Sì, questo lo possiamo dire. Questo lo possiamo dire. Ma tu ti vuoi sposare per anche un ricco, uno ricco oppure uno di cui ti innamori? Di la verità.
Allora, uno ricco.
Uno ricco, non te ne fotte un cazzo dell'amore.
Uno ricco, anche anziano.
Anziano, pure. Pure anziano.
Ricco fedeltà.
Oh, è spettacolare. Allora ragazzi,
cioè uno fa i saldi in Puglia e vuole l'alsaziano.
Ma molto, certo, e non... come l'alsaziano? Che vuol dire l'alsaziano?
Io ho capito alsaziano.
Ma che alsaziano? Uno ricco vuole.
No, ho detto anche un anziano.
Un anziano, che alsaziano? Un anziano, Luca, un anziano. Cioè, vuole l'anziano ricco che sostanzialmente poi alla fine ogni tanto fa sesso, ma così tanto per che ti mantiene, giusto?
Certo, rimango sempre io la parte attiva, quindi l'anziano non ha problemi.
Allora, la cosa tutto questo in chiesa, tutto questo in chiesa.
No, in abito bianco.
Piano la parte attiva, no.
Va sì, ragazzi, è meraviglioso. Allora, Alessia, io faccio il tifo per questa soluzione. Vuole trovare alla fine un ricco signore, il quale è passivo, credo.
Passivo.
Molto passivo.
Categoricamente passivo,
il quale la accompagni all'altare, la porti sull'altare in una chiesa, in una chiesa, sì. Perché lei ormai può fottere i
preti.
No, può fottere i preti in questo modo, caro Luca.
Io potrei anche diventare suora, perché sono donna.
Parole equivocabili.
No, ma potrebbe al limite anche diventare suora, l'ha appena detto. Cioè,
sì,
però per fottere la chiesa che odia i transessuali, ti considera dei mentecatti, dei poveri, no, di, sì, contro natura, sì, sposarsi
sì,
in chiesa.
Però se fa la sorella non può essere attiva.
No, no, la sorella che c'è, la sorella è un'altra cosa. Per cui non vuoi essere assunta, alla fine non vuoi essere assunta, scusami.
Sì, sì, no, comunque cerco un lavoro che mi, insomma, mi porti via da questo mondo così ormai.
Ma
alla
scusami,
portata di tutti.
Però scusami Alessia, abbi pazienza. Tu dici, io voglio fare questo, voglio fare quest'altro, e pensi che qualcuno t'assume? Dai, amica mia, non ci sarà nessuno. È molto difficile che tu trovi il lavoro. Che lavoro puoi fare poi?
Guarda, non ho grandi richieste. Un lavoro normale, un lavoro che
ma
non
tipo,
sia quello che faccio adesso.
Tipo che cosa?
Ma tipo anche la barista tutto l'anno, visto che la faccio solo l'estate.
Cioè,
adesso
vuoi essere assunta in pratica? In un
voglio essere assunta, voglio le marche. Voglio le marche per la pensione.
Le marche che non sarebbero le marche.
Perché sono stanca di fare marchette, vorrei le marche.
Ma a me non mi pare affatto stanca, fai i saldi pure. Cioè, ma quale sa? Ma ragazzi, Luca, a me questo finale di questa trasmissione mi ha veramente stupito, perché
è trasgressiva e previdenziale, cioè la zanzara entra in una dimensione superiore.
Però io dico una
cult, Peppino!
No, però scusami Luca, adesso al di là della tua esaltazione, la cosa è molto semplice. Io consiglio ad Alessia, continua a fare la prostituta.
Ci sto pensando ultimamente, e forse hai proprio ragione.
Dai, su, ma si guadagna.
Il destino è escort.
Il destino è escort.
Ma tu pensa che ci stanno ascoltando dei bambini, anche i nostri figli, Giuseppe.
E beh, che c'entra?
Si vuole convertire e noi le chiediamo di restare nel peccato.
No, tu veramente.
Le diciamo di fare le marchette.
Ma tu veramente.
Diamoli le marche. Diamoli un futuro previdenziale. Diamoli una speranza.
Sì,
ma quando? Ma se può guadagnare 10.000 euro al mese facendo la prostituta, perché dovrebbe stare là con i sindacati, con le cose?
Trovo uno ricco che
ma
mi chiama. Me li passa lui.
Combattuta.
Però ha ragione. La soluzione. No, facciamo. Mettiamo ordine in questo casino, perché poi dobbiamo finire e ti
potrebbe
assicuro
potrebbe essere attiva con il
allora,
fede facendo un link.
Questo potrebbe essere buono. Allora, opzione numero uno, sposarsi un ricco, giusto?
Quella sicuramente.
Un ricco passivo. Opzione numero due qual è? Escort oppure assunzione?
Escort.
3 assunzione. Vabbè, ragazzi, volevo fare un appello all'imprenditoria pugliese, mi sa che è rimandato. Cara Alessia, ti chiamo un'altra volta, ti abbraccio, ciao. Ciao,
amica mia. Ciao, ciao, caro.
Ragazzi, saldi a Gallipoli, ciao Luca, ciao.
Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24. La passione si sente.